Ave Maria, cari amici, bentornati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. E vogliamo continuare a prepararci alla festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, dell'Immacolata Concezione, narrando un po', cercando di pian piano di poter capire alcuni punti del suo messaggio, del suo insegnamento e questo suo desiderio di essere proclamata, conosciuta, amata, venerata come l'Immacolata Concezione. E come dopo dice San Massimiliano Kolbe, ricordando che questa è verità di fede, che la Madonna è l'Immacolata Concezione, apre solo il primo aspetto della missione. Svegliamo il suo essere per poi meglio comprendere e vivere il suo operare. L'essere l'Immacolata Concezione, l'operare, l'agere, la mediatrice di tutte le grazie, la dispensatrice di tutte le grazie, la tesoriera di tutte le grazie, la nostra madre spirituale nell'ordine di grazie, la nostra madre corredentrice. Eravamo rimasti all'apparizione del 25 marzo, dove finalmente Santa Bernadette era stata ancora spinta a richiedere qual era il suo nome. Già il sacerdote più volte, il parroco di Lourdes aveva chiesto più volte a Bernadette di farsi dire chi era il nome di questa bella signora che le appariva. E lei tentava timidamente, ma quel 25 marzo si sentì una spinta interiore, una grazia che la muoveva a chiederle e nonostante una prima, una seconda, una terza volta, a continuare ancora a chiedere, quella perseveranza in questa richiesta. Non si arrende a fargli questa preghiera di richiesta. Bene, e questo ci deve uno anche spronare e insegnare che anche noi non dobbiamo mai arrenderci di fronte alla preghiera che non vediamo esaudita nei nostri tempi. Bisogna che raggiunga un certo grado, un certo quid, questo nostro cuore di temperatura per sintonizzarsi con quel cuore immacolato di Maria. Finalmente ottiene: Io sono l'Immacolata Concezione. E Santa Bernadette esce, uscita dall'estasi, tutta raggiante di gioia, quel 25 marzo del 1858. E raggiante di gioia più di tutte le altre volte, ha nel cuore un grande desiderio di ringraziare la Madonna. Una cara amica, Orsola di nome, abbracciò Santa Bernadette, quasi volendo carpirgli il segreto di paradiso. Per prima voleva un po' ricevere la primizia e la strisce al cuore, sussurrando a bassa voce se qualche cosa gli fosse stato detto perché la faceva tanto felice. Dice: Non ti ho mai visto così, rispose l'amica Orsola a Santa Bernadette. Allora Santa Bernadette disse: Non dire nulla, ma la bella signora dal vestito bianco mi ha detto: Io sono l'Immacolata Concezione. E quindi lasciò la grotta. Il cero acceso dalla zia, l'ho richiesto tanta buona grazia perché così era desiderio della Madonna che rimanesse acceso. E Santa Bernadette giunge in fretta a casa, ripetendo per tutta la strada le parole della Madonna, quelle parole per lei così misteriose, ma intuiva che dovevano essere parole tanto grandi. E quel suo ritorno accompagnato dalla zia Lucilla, un ritorno semplice, ma un piccolo cordiale trionfo, non vedeva l'ora di annunciare quella lieta nuova anche ai genitori, il papà Francesco, la mamma Luisa. Piansero di consolazione e dimenticarono quelle settimane trascorse nello spasimo, la derisione dei liberi pensatori, le minacce del procuratore, degli interrogatori del coso della polizia, insomma, tutto capirono che Dio Onnipotente li aveva visitati e li aveva colmati di misericordia. Era un giorno di grazia quel 25 marzo. Ricordiamo 25 marzo, giorno in cui si celebra la solennità dell'Annunciazione, il mistero dell'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Beata Vergine Maria, il primo mistero gaudioso, il giorno del Fiat di Maria Santissima, il giorno in cui la Madonna viene salutata, appunto la piena di grazia, che sarà anche un altro punto importante per il dogma dell'Immacolata Concezione. È proprio l'assenza di peccato, l'assenza peccato, l'assenza macchia, perché appunto la che caritomene, la piena di grazia, la pienissima di grazia, di ogni grazia. La cara amica Orsa gli era stato chiesto di mantenere un segreto, e il segreto generalmente è quella cosa che si dice a una persona alla volta. Le cose che si annunciano a tante persone, ma i segreti sono generalmente quelle cose che si dicono a una persona all'altra. Ti dico una cosa, ma non dirla a nessuno. Vado un'altra, ti dico una cosa importante, però mica mi raccomando, certamente non lo dico a nessuno. E così, da una volta, da bocca in bocca, ecco che quel 25 marzo, grazie a quella celeste visitatrice, l'Immacolata, volarono subito di bocca in bocca, portando una corrente di felicità, di giubilo incontenibile. E ben presto, sapendo che la Madonna gradiva, la bella Signora gradiva quel cero acceso, ecco che un falò di ceri fiammeggianti si incontravano per le vie dei buoni abitanti. I buoni abitanti di Lourdes si congratulavano l'un l'altro, si stringevano gloriosamente la mano in segno di contentezza. Erano felici, erano tanto felici che la Madre di Dio, l'Immacolata, si è degnata di farsi in un certo senso loro concittadina, che l'Immacolata si è eletta in quel luogo tra i suoi figli prediletti, e non si sarebbe più spento quel grido: Nostra Signora di Lourdes Immacolata, prega per noi. Allo stesso modo come quell'altro saluto: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo voi. E questa via di grazia stava dando a Lourdes una prova della sua bontà materna, stava dando una prova della sua potenza, da non trovare confronti anche nei secoli precedenti. A Lourdes sembra che il cielo si sia abbassato fino a toccare la terra, oppure che la terra si sia elevata fino a sciogliere il cielo. Quindi, per tutta la città di Urt, quel giorno lì in cui la Madonna aveva pronunciato il suo nome, era una giornata di particolare gioia e felicità per tutto il paese. Quel 25 marzo, appena liberata dalla ressa, Santa Bernadette si porta poi in canonica con la zia Basilia, e diceva che ripetere quella parola incomprensibile che aveva detto la bella signora voleva riferirle tali e quali al parroco. E allora le mormorava tra sé: la sua era Immacolata Concezione, e col suo ingenuo candore non si accorgeva che ripeteva in canonica, che quella parola che ripeteva era un messaggio di grazia e benedizione della Beata Vergine Maria. Appena Santa Bernadette si trovò in canonica, trovò per primo il vicario Don Pomigliano, al quale si confidò, e questi però lo rimise di andare a dire, dare questa notizia al parroco. Sarà l'8 dicembre del 1876 che Santa Bernadette andò a ripeterlo davanti a una sua consorella, e comincia Santa Bernadette a narrare a questa consorella il dialogo e rappresentare al parroco tutta tremante, perché il parroco le aveva già minacciata che di non riceverla più in casa sua, e gli avrebbe anche impedito di fare la prima comunione se non avessi forzato quella signora a dirmi chi era. Già quell'anno prima, già tutta Bernadette vedeva le sue amiche fare la prima comunione, lei esclusa nel Corpus Domini dell'anno precedente delle apparizioni, perché non aveva imparato ancora il catechismo. È un po' i giudizi umani, i giudizi di Dio, vedi? Signore, scegli ciò che è niente agli occhi del mondo per confondere i grandi e superbi. Ebbene, qui l'8 dicembre Dice, ti racconto che cosa capitò quel giorno del 25 marzo, quando andai dal parco per la Santa Bernadette. Era una grande difficoltà poter avvicinarsi da quel grande parroco così che le incuteva tanto rispetto, da volte tanto timore e tremore. Quando Madonna gli ha chiesto di andare a fare. E le sorti vengono qua in processione, che voglio una piccola chiesa, tutta tremante, era andata là, poi avrei dovuto ritornare per chiedere questa cosa qui, e proprio era un sollievo poter ridare questo messaggio, per un suo carattere così tutto timido, tutto impacciato. Una grande, è lo strumento che la Madonna sceglie, è lo strumento che l'Immacolata, che la Divina Misericordia sceglie per portare questo annunzio di grazia al mondo intero. E sono le scelte, i gusti del Signore. Noi dobbiamo solo dire: ecco, sono uno strumento inutile. Sono uno strumento inutile che però non vuole restare inutilizzato. Signore, fai di me ciò che vuoi. Eccomi, si compie di me la tua parola. Bellissimo vedere un po' queste scelte, questi gusti da parte del cielo, proprio da quello che è umanamente disprezzato, ignobile, senza valore. Invece. Guarda qualsiasi che cosa vuol dire un'anima che si mette nelle mani di Dio, che si mette nelle mani dell'Immacolata. Le parole del parroco quando incontra Bernadette gli disse: tu continui a farti beffe di noi, ti lascerò mettere in prigione dal commissario. Mi hanno riferito che con la cosiddetta apparizione ti ha detto il nome, ma adesso tu non te la ricordi più, vero? Ah, no, reverendo, io la ricordo benissimo. Avendo cura di essermi ingannata, non l'ho detto a nessuno. E allora il parroco dice: insomma, è la Santa Vergine che tu vedi? Non credo, dice Santa Bernadette, perché mi ha detto che io sono l'Immacolata Concezione. Oh, quel buon sacerdote, che di ordinario era rosso in viso, diventa pallidissimo, con una voce tutta tremante, chiese: chi ti ha insegnato queste parole? La bella signora. Non le avevi forse udite da qualcun altro, dalla zia, da quell'altra madrina? No, mai, signor parroco. Beh, il parroco aveva chiesto un miracolo alla bella signora, che fiorisse il rosario per vedere se fosse qualcosa dal cielo. Ma il rosario non era fiorito, ma quel fiorito, quel nome fiorito sulle labbra di Santa Bernadette, che non lo conosceva, valeva di più di tutte le rose del mondo. E Santa Bernadette raccontò la scena del mattino, e questo è il termine della sua narrazione. Dice: si sentì commuovere, poi con la voce tremante, le lacrime agli occhi, prendendo un'espressione da serafino, pronunciò quelle memorabili parole della Beata Vergine Maria: io sono l'Immacolata Concezione. Si voltò quindi alla sorella del parroco, con la sua schietta ingenuità di sempre, domandò: ma cosa vogliono dire queste parole? Io sono l'Immacolata Concezione. Essere Immacolata Concezione significa non solo una creatura concepita senza peccato. Questo lo erano Adamo ed Eva, creature concepite senza peccato. Ma essere Immacolata Concezione vuol dire essere la sola creatura, tutta luce. E solo luce, la sola creatura tutta grazia e solo grazia, essere la piena di grazia, la che caritomene, la piena di grazia intatta, vuol dire la completa vittoria sul demonio e sul peccato, vuol dire mistero di bellezza e di grazia. Papa San Pio X, nel 1904, il vescovo di Tours, dice: considero l'apparizione di Lourdes, le sue conseguenze così ammirevoli, così opportune, così salutari, come una grande grazia, una grazia insigne accordata alla Chiesa per la sua programmazione dogmatica sull'Immacolata Concezione. Sì, la Madonna aveva preparato questo dogma con le apparizioni, già con il Beato Giovanni Duonscotto, nel 1308, e già praticamente con l'apparizione del 1830 della Medaglia Miracolosa, distribuendo per tutto il mondo questa medaglia con le parole: Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi, distribuendo grazie in abbondanza, tanto da farla diventare medaglia miracolosa. E illuminò il Papa Beato Pio IX di proclamare questo dogma e lo confermò, lo ratificò dal cielo con questa apparizione di Lourdes, confermando solennemente con tutta questa scuola, questa valanga di miracoli, che anche il positivismo, lo scientismo incomincia a dover arrendersi, a considerare ed ad accettare. Quando la Beata Vergine Maria, la Madre di Dio, apparve sul distretto di Massabielle, il positivismo e il razionalismo volevano in quel tempo sovvertire tutti i dogmi cristiani. Qual era il loro fine di questa eresia, di questi errori? Volevano relegare tutti i dogmi, trasformarli e farli diventare leggende, degne di appena qualche attenzione per gli infanti, per i bambini, un po'. Giusto relegati così a ricordo della storia dell'umanità o l'attenzione ai bambini, e quindi parlavano in nome di una scienza saccente, una scienza orgogliosa, e quindi negavano il soprannaturale. All'epoca la sola parola miracolo faceva sorridere quei luminari del sapere. E aveva un po' il sapore di favole sepolte per sempre dal progresso. E da molti di questi scaturiva quindi anche un grande anticlericalismo, e quindi si gridava volentieri morte al Papa, e sentivo una voglia folle di eliminare tutte le congregazioni religiose e ogni manifestazione esterna della fede nel culto, sia nelle scuole che nella vita politica, nella società, nella compagine familiare, introducendo il divorzio, introducendo il matrimonio civile, così simile. Quindi devono un po' sfaldare tutto quello che era il sacro che portava Dio, che portava Gesù Cristo nostro Signore. E intanto anche la massoneria, in quegli anni, al tempo delle apparizioni di Lourdes, la massoneria seminava a piene mani, moltiplicando i malanni, o perlomeno crescendoli con una stampa demolitrice, con l'intimidazione, se occorreva anche con la violenza nella vita politica e sociale, e quindi conseguiva che l'umanità appariva come in preda a proprio questo pensiero in cui era stato abolito, tolto, abrogato il soprannaturale. E quindi per molti, anche tra i buoni, sembrava temerario la proclamazione di nuovi dogmi, e a volte anche così sottili, tanto che tanti non credevano più neppure neanche a quelli antichi, quelli già proclamati nei secoli precedenti. E quindi i successori di Pietro sapevano, come tutti i grandi figli di Dio, che la vittoria sta nella fede. Ed ecco allora come l'8 dicembre 1854, tra l'esultanza della Chiesa militante, in San Pietro, presenti 50.000 fedeli, presenti vescovi, arcivescovi, 54 cardinali, proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, il beato Papa Pio IX. Il razionalismo protestante della Germania parve voler annientare la promulgazione della nuova verità di fede con una base satura di odio. E incominciamo a dire: ma quando fu rivelato? Da chi fu rivelato questa verità? E ci furono molti, molti contrasti accesi. Non tardò la risposta dal cielo. Come quella verità era inclusa nelle scritture sacre dell'Antico e del Nuovo Testamento, che presentano la Beata Vergine Maria vincitrice del male, la piena di grazia, così Massabielle a Lourdes, il 25 marzo del 1858, 4 anni dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, la Vergine Santissima discese dal cielo per dirci: io sono l'Immacolata Concezione. E questa parola l'Onnipotente Madre di Dio infisse un colpo mortale a quel positivismo, al razionalismo, che pretendevano di aver polverizzato tutti i dogmi, di averli relegati fra le leggende. Dichiarando trionfalmente di essere l'Immacolata Concezione, dimostrò come l'intero edificio della verità cristiana consistette, nitido, cristallino, saldo e splendente, fra le tante chiacchiere umane. E quindi si torna a quel flusso, quelle maree che questo dogma è legato a tutti gli altri, all'incarnazione, alla redenzione, la colpa delle origini, la grazia che suppone questo combattimento contro il peccato. E quindi il positivismo e il razionalismo negavano il miracolo, questo intervento diretto e palese di Dio nelle vicende umane. Questo è impossibile, sostenevano, assurdo, dicevano, quindi non può esistere. E a Lourdes, ecco la Madonna come vuole illuminarci e un po' quell'orgoglio schiacciarlo sotto il suo piede immacolato. La Madonna Lourdes regalò miracoli a volontà, li rese evidenti, li rese passibili al controllo più curato da parte di qualunque medico volesse rendersene conto. Quante migliaia di prodigi furono analizzati, controllati, dibattuti, soppesati nel luogo delle constatazioni, e ogni uomo retto di buona volontà si accorse che la Santa Madre Chiesa non è una promotrice, non è una promotrice di proprie idee, ma ricerca di far conoscere la verità e la libertà. E il primo miracolo, abbiamo ricordato, era quello della vista riacquistata da Luigi Borie. E questo impressionò talmente l'onesto positivista, il dottor Zhu, il dottore medico di condotta di Lourdes. E dopo scrisse al dottor Boisat, scrisse se ai piedi del dottore fosse caduto una folgore. Se fosse caduto un fulmine, non avrebbe maggiormente colpito di quanto lo colpì la voce di Beaulieu che leggeva senza alcun sforzo quella minuta scrittura fatta con una matita. Vedi, qui 50 anni dopo, il medico scienziato di fama mondiale, il premio Nobel Alexis Carrel, si portava a Lourdes. Voleva vedere e osservare come se si trattasse di un'esperienza di laboratorio, sembrava che ci fossero solo guarigioni immaginarie. Dice: so bene che la scuola scientifica risponderà che il miracolo è un assurdo, che non esiste, ma se va constatato in condizioni abbastanza concrete, perché si abbia la certezza di non essere ingannati, bisognerà metterlo che è un argomento che non regge contro la realtà di un fatto. E quindi ecco. Una malata, condotta alle piscine, una certa Maria Bailey, affetta da peritonite tubercolare, era agonizzante. E invece, immersa nelle acque della grotta, guarì di colpo, sotto i suoi occhi del premio Nobel Alexis. E a vederlo la sera all'ospedale stava bene. Bisogna concludere che i gradini della basilica sono una benedizione di salute per l'anima e una salute per il corpo, per quella conversione di questi positivisti. Quella sera si portava i gradini della grotta e dall'anima di questo grande dottore scaturì quella nota preghiera: Vergine dolce, che soccorrete gli infelici che vi implorano umilmente, proteggetemi, io credo in voi. Voi avrete voluto rispondere al mio dubbio con un miracolo manifesto. E così la Madre di Dio sgretolava, dissolveva il positivismo, il razionalismo, causa di male di tante anime. E questo dà una bellissima speranza, quando abbiamo conoscenti, amici, parenti lontani dalla fede, ma quando sono anime rette, ricerca del conoscere vero, della verità. La verità da Gesù e dalla Maria Santissima si fanno trovare, gli vanno incontro. C'è bisogno di tanta, tanta, tanta preghiera. C'è bisogno di veramente di chiedere tante, tante grazie per sempre meglio approfondire questi grandi doni che il cielo ci manda. Lo scultore della statua della grotta di Lourdes, scultore El Fabisch, distinto scultore incaricato della statua della grotta, si portò a Lourdes, non senza paura. Dice, doveva incontrare la veggente, Santa Bernadette, dice, ma questa piccola ignorante montanara che saprà dirmi? E a un certo punto dice, mi parlerà di un tipo di Madonna volgare, senza grazia, senza dignità, tutte col dialogo di una fanciulla. E qui invece si fece raccontare, le le apparizioni, la posizione, il movimento della Vergine. E quando disse: io sono l'Immacolata Concezione, quella, scrisse lo scultore Fabis, fu per me una rivelazione. La mia statua era stata fatta, era pronta. Perché dice: non dimenticherò mai quella meravigliosa espressione di Santa Bernadette. I grandi capolavori dei più grandi maestri, il Perugino, il Raffaello, di quelli che eccellevano a riprodurre gli slanci dell'amor divino, dell'estasi, erano niente, in nessuno di essi trovai tanto come quella vita, quel rapimento di quello sguardo di Santa Bernadette. La statua è molto bella, quella che è riuscita, ma non è lei. Vi è una differenza come la terra del cielo. Tanto che Santa Bernadette, quando li facevano vedere, le varie pitture, i vari capolavori del genio artistico nel mondo così, che rappresentavano la Beata Vergine Maria, dice: ma com'è possibile disegnare simili mostri? Non è niente in confronto alla bellezza dell'Immacolata Maria, ma per fare una bellezza più di cielo che di terra, servirebbe una mano più di cielo che di terra. Le conversioni si succedevano numerose. I confessionali erano sempre affollati, si restituiva quanto era stato rubato, cessavano gli scandali e si frequentava insolitamente la Santissima Eucaristia. La voce della Mamma del Cielo aveva intenerito questi figli. Di più, nell'intero dipartimento, per circa 6 mesi durante il tempo delle apparizioni, non vi fu nessun delitto, non vi fu nessuna condanna. Negli annali giudiziari della Francia non era mai capitato, perché si era tutti avvolti da un clima quasi soprannaturale di felicità, di grazia. E quando avvenne la penultima apparizione, il 7 aprile del 1858, mercoledì dopo Pasqua, partendo dal miracolo della fiamma che per un quarto d'ora lambiva le mani di Santa Bernadette, mentre Santa Bernadette non rimane bruciata. Santa Bernadette aveva sentito la sera precedente il suo cuore essere stato chiamato interiormente dalla Madonna e dalle 5 del mattino era già inginocchiata sul posto davanti alla grotta che gli era stato lasciato libero come sempre dalla folla. C'erano circa 9.000 persone. Il dottore Duzzu era sempre lì vicino a Santa Bernadette, racconta che Bernadette era in ginocchio, recitava con fervore di un angelo le preghiere del rosario e nella mano sinistra, mentre nella destra aveva accesa una candela benedetta, sul punto di cominciare la sua ascensione consueta, bruscamente si arrestò, si avvicinò alla sinistra e sollevò ambedue con le dita incrociate fin sopra il capo, in modo che la fiamma si vedeva uscire attraverso le dita intrecciate, ma larga. E quella fiamma, in quel momento, e per una forte corrente d'aria, la fiamma non sembrava produrre alcuna scottatura nelle mani. E il dottore era stupito di questo fatto. Impedì che qualcuno lo facesse cessare, prende l'orologio alla mano, e per un quarto d'ora poté osservare, per un quarto d'ora di tempo poté osservare Santa Bernadette in estasi. Poi si avanzò verso l'alto della grotta, rimuove le mani l'una dall'altra e così la fiamma sulla mano sinistra, finita la preghiera, terminata la trasfigurazione, Santa Bernadette si alza e dispone per allontanarsi dalla grotta. Quindi un momento alle domande, dimostrarsi la mano sinistra con la più grande diligenza, dice: non trovai nessuna traccia di scottatura. Allora fece una prova il dottor Dozò. Chiedo a una persona di prestarmi di nuovo una candela accesa, di riaccenderla, di consegnarmela, riprendo la fiamma e la metto sotto la mano sinistra di Bernadette, che ben presto allontanò dicendomi: voi mi scottate. E era un miracolo. La gente era, aveva assistito a un miracolo, caduto sotto gli sguardi di 9.000 persone, sotto il controllo immediato del positivismo dottore, del suo orologio alla mano, prova contro prova. E dice: sì, la distruzione dei tessuti col calore è qualcosa che produce, anche quando manca il dolore. Non serve un cadavere o una persona ipnotizzata o anestetizzata col cloroformio, potrebbe non sentire il dolore della candela accesa, ma i tessuti della mano dovrebbero, l'epidermide, la pelle, le parti interne restano annerite, bruciate, distrutte, oppure non c'è spiegazione. Ebbene, ecco tutte queste dimostrazioni che la Madonna concedeva per smussare questo orgoglio intellettuale, queste bugie che la scienza aveva insegnato per distruggere la fede. Ecco come la Madonna viene incontro a noi miseri peccatori per ridarci un raggio di luce per camminare nelle sue vie, di cui dobbiamo essere tanto tanto grati a lei che è l'Immacolata Concezione. Ci fermiamo un qualche minutino per poi riprendere per un secondo momento per approfondire questo messaggio. A fra poco. Ave Maria, ben trovati, ed è per riprendere questa seconda parte sul messaggio di Lourdes. Vediamo un po' alcuni insegnamenti che possiamo trarre da questi momenti di grazia e di cielo di cui Santa Bernadette è stata privilegiata ed è stata apostola. Quindi Santa Bernadette, tutte queste parole che la Madonna le aveva date, rimanevano davanti a lei con forza e nel metterle in pratica. Ci ricordiamo come Gesù stigmatizzava, riprendeva gli scribi e i farisei perché avevano solo un concetto esterno, un'apparenza esterna nell'accettare gli insegnamenti del Signore. Santa Bernadette, tutte quelle cose che la Madonna le aveva dato, vediamo come le porterà tutte nella sua vita, nel suo cuore. Le erano presenti nell'intimo, sotto forma di uno spirito, di uno slancio ispiratore. Santa Bernadette applicava il messaggio, lo viveva come per un dono spirituale. Vedere come Santa Bernadette ha potuto vivere questo messaggio di Lourdes. Il messaggio va oltre quelle parole pronunciate dalla Madonna. Questo messaggio di Lourdes si compone di un insieme di elementi: l'apparizione, lo sguardo della Beata Vergine Maria, i suoi gesti, i suoi atteggiamenti, che Santa Bernadette cercava di imitare in modo così suggestivo. Ogni messaggio va sempre al di là delle parole, è come un lievito nella pasta in cui compie e completa il suo cammino. Per questo motivo le parole chiave del messaggio non sono soltanto quelle dette esplicitamente: preghiera, penitenza e conversione e l'Immacolata Concezione. Sono tanti tanti momenti, spunti che Santa Bernadette ha messo in pratica con la sua vita e che possono tornare di aiuto anche noi per per poter sempre più vivere il nostro appartenere consacrati dall'Immacolata. Dicevamo all'inizio, il precedente incontro, come il messaggio profetico di Lourdes, proprio di riproporre nella persona di Santa Bernadette la beatitudine della povertà, beati i poveri, il loro valore, come Santa Bernadette ha testimoniato la povertà. Santa Bernadette, scelto Dio, scelta da Dio, manifesta quella beatitudine dei poveri, una fanciulla sconosciuta, disprezzata, che tutti proclameranno beata. E qui vediamo proprio veramente il Magnificat della Beata Vergine Maria. Santa Maria diceva: io voglio restare povera. Disse istintivamente al giorno che le facevano balenare il miraggio di qualche ricchezza. Ancora dicevamo come quando cercavano di nascondere delle monete nelle tasche, così le diceva: mi brucia, e le lasciava cadere. La povertà non è solo in Santa Bernadette mancanza e rifiuto di denaro, è un atteggiamento evangelico a livello dell'essere e dell'avere, ed è uno stato di umiltà per Santa Bernadette. Questa umiltà che le faceva dire tanto spesso, che si compiaceva di dire che era stata scelta dalla Madonna per diventare la confidente e la messaggera della Beata Vergine a motivo della sua piccolezza, della sua bassezza, affinché ogni onore fosse solo a gloria della Vergine Maria e gloria di Dio. E infatti diceva: se la Santa Vergine, diceva Santa Bernadette, ha scelto me, è perché ero la più ignorante. Non avevo nessun diritto a questa grazia, diceva, ridoneva. Il Signore ha guardato la povertà della sua serva. La Santa Vergine, diceva, più volte mi ha raccolto come un ciottolo, però il ciottolo rappresentava una cosa inutile, una cosa senza valore, una cosa anche la durezza della roccia. Dice un ciottolo: è proprio così, la mia testardaggine. Io sono una pietra, cosa volete ottenere da una pietra? E proprio questa umiltà voleva un giorno farla risplendere, quando una consorella gli fece vedere un'immaginetta della grotta di Lourdes, e si aspettava di un po' vedere qualche riflessione dopo questa bella immaginetta che gli ha fatto vedere una cartolina di Lourdes, che Santa Bernadette manifestasse qualcosa. E lei diceva: mi dica, sorella, cosa si fa con una scopa? E questa qui, un po' tutta confusa: beh, si scopa, si pulisce. E quando si è finito, beh, la si mette dietro la porta in un angolo. Bene, sì, allora tutta felice dice Santa Bernadette: bene, io sono servita come il manico della scopa, adesso è finito il mio compito e rimango dietro quest'angolo e lì voglio rimanere. E questa umiltà la manifestava soprattutto quando era ricercata, perché qualcuno gli manifestasse qualche cosa o potesse incontrarla, e faceva di tutto per sfuggire dal suo nascondimento, la sua, non voleva che le lodi andassero a lei, ma andassero tutto a Dio e alla Beata Vergine Maria. E così viene in mente come la Madonna si è comportata nella visitazione. Santa Elisabetta la loda: beata te che hai creduto, benedetta tu fra le donne. E la Beata Vergine Maria non fa altro che esaltare Dio. L'anima mia magnifica il Signore. Bene, nella vita di Santa Bernadette c'è sempre stata questa ricerca continua di voler manifestare la gloria di Dio. E questo ci è molto utile per comprendere questa bella virtù della povertà e anche di questa umiltà di spirito. Non voleva niente che andasse a ridondanza dei suoi beni, delle sue privilegi, ma tutto voleva glorificare Dio. Come si fa a glorificare Dio? Bene, sto cercando di fare quello che è volontà del Signore. Se qualcosa di buono può uscire da me, è solo perché Dio me lo concede, è solo merito di Dio. E così Santa Benedetta voleva che tutte le lodi andassero a Dio, non perché lei era la privilegiata. Privilegiata di che? Ma io non mi merito niente di questo. È tutto gloria di Dio. Quindi questo deve mantenerci sempre in questa santa virtù, quando per la provvidenza di Dio possiamo essere usati come strumenti nelle mani dell'Immacolata e qualcosa di buono possiamo compiere, fare, dire, pensare, scrivere, che ne so io, dobbiamo dire tutto a gloria di Dio, tutto a merito di Dio, di tutto il bene che può uscire è solo grazie a Dio che mi dà questi talenti. Quando le dicevano: lei Bernadette è orgogliosa, disse: sì, se è vero, sono orgogliosa, è un mio difetto, è proprio così. La maestra mi dice che sono molto orgogliosa, è proprio vero. Pregate per la mia conversione, spesso diceva Santa Bernadette. Sapeva che l'orgoglio è radicato nel cuore di ogni uomo Ebbene, allora diceva un giorno di creazione, mentre si parlava dell'amor proprio, dice, fece un giro col pollice e l'indice sulla mano, dice, quella che non ha orgoglio, e mette un dito qua, proprio come Gesù fece con l'adultera, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E dobbiamo combattere molto contro l'orgoglio, è un po' una radice malefica che spunta dal giardino del nostro cuore. Dice Padre Pio che l'orgoglio muore 15 minuti dopo di noi, quindi dobbiamo continuamente combattere contro questo. E quindi dobbiamo compiere gli atti di umiltà. L'umiltà era pratica volenterosa e impegnata, quindi la cosa più ardua fu quella di accettare l'etichetta. Per Santa Bernadette un compito grande era accettare l'etichetta di essere considerato una buona nulla, e questo era un titolo, un'etichetta che le veniva affibbiata di continuo. Ma la ferita era ancora più viva quando lo divenne sempre di più buona nulla, man mano che quella malattia invalidante si impossessava di lei. E queste tre parole diventavano realtà. Mi sarebbe piaciuto fare come tutte le altre, dice Santa Bernadette. Io sono una buona niente. E ancora io non sono capace che a raschiare la cenere, per dire che poter fare solo le cose minime così. Non sono buona niente, posso solo pregare. Sono qui come un essere inutile. Tanto che ringraziava il convento e diceva dove andrà a finire a Neves, che l'hanno accettata solo per carità. Infatti, cioè, si riteneva particolarmente obbligata alla riconoscenza verso la nostra congregazione, diceva Suor Marte, che l'aveva accolta in carità. Lei era un peso, per la casa, per la congregazione. Però Santa Bernadette non subiva l'umiliazione in maniera passiva, come un cadavere, ma come una persona ben viva, che sente, che reagisce, senza però mai cedere al rancore. Subiva dei rimproveri, anche a volte immeritati, e lei diceva: il buon Dio però vede le mie intenzioni, ma sia fatta come vuole il Signore. E conservava anche la serenità di spirito. Pensa ancora che bella questa umiltà, quando sei anche contraddetta, quando anche ti riprendono, anche a volte senza motivo, o ti ricevi delle umiliazioni gratuite che non avevi meritate, oppure cerchi di fare una cosa buona ma non ti riesce. Il Signore vedeva le mie intenzioni e manteneva quella serenità di spirito, non si alterava. E poi diceva: voi siete fortunata a non lasciar trasparire nulla di fuori, siete impassibile. E dice: con le persone che le avevano procurato dei dispiaceri, continuava a mostrarsi gentile come prima. Guarda che fortezza di carattere. Sei capace tu comportarti così anche con quelli che ti trattano male? Mostrarti gentile come prima, chi ti insulta, chi ti prende a pesci in faccia, chi ti rimprovera, chi ti rimprota. No, io ci faccio il musone, io questo me la leggo il dito, io questo non gli rivolgo più la parola, io questo lo evito, io questo. Eh sì, perché ha ferito il mio orgoglio, ha ferito, mi ha dato una punzecchiata e questa non la so sopportare. E queste sono quelle cose che invece i santi hanno combattuto. Hanno combattuto. Ancora l'umiltà come la vinceva? A un certo punto incominciano a vendere le fotografie di Santa Bernardetta, ancora lei vivente. E dicevano: è una foto di Santa Bernardetta, 10 centesimi, di Suor Bernardetta, 10 centesimi. Allora lei un po' prima si scaldava, un po' si alterava, poi vedeva così, prendeva la foto, 10 centesimi, beh, 10 centesimi, è quello che valgo, è quello che valgo. Anche Santo Corrado d'Ars a volte è ancora vivente, gli vendevano le sue immaginette, le sue fotografie. Poi diceva: le foto venivano vendute a qualche centesimo, pochi centesimi, ecco, quello che valgo sono pochi centesimi. E ancora un'altra grande santa, Santa Bachita, vendevano il suo libro, la sua biografia. Lei è ancora vivente, a volte doveva uscire dalle chiese e venderlo anche lei. E diceva: qualcuno mi vuole comprare per 2 soldi, così. E poi i santi hanno questo stile di sapere anche in queste cose qua, così per loro tanto umilianti, quando vengono innalzati e esaltati, come sanno trovare anche lì il modo per umiliarsi. Un'altra bellissima virtù che dobbiamo imparare da Santa Bernadette è l'obbedienza. Troverete la vostra felicità nell'obbedienza, diceva una consorella. E ancora un'altra consorella diceva che la felicità su questa terra è l'obbedienza. Ancora sull'umiltà anche la vita nascosta era venuta a seppellire tutta se stessa e il segreto del re nella solitudine. A Lourdes era il momento di testimoniarla, adesso era il tempo di nasconderla. Non desiderava nient'altro per se stessa che nascondersi a tutti gli sguardi. E la maggiore trattativa era evidentemente la sua vita nascosta, come la santa vita nascosta di Gesù a Nazareth. E i suoi consigli sull'argomento derivavano dal buon senso, dall'esperienza. Diceva: non mettetevi mai davanti agli altri, consideratevi sempre l'ultima, non aspettatevi dei complimenti. Tutte espressioni che sono echi fedeli del Vangelo e le troviamo anche in una bellissima preghiera che sono le litanie dell'umiltà. Tante volte magari le ho recitate o le recitiamo, però quando ci capita di doverle vivere, un po' vediamo che quelle litanie non sono proprio ancora le nostre. Ancora la preghiera e la penitenza, che sono gli elementi più espliciti del messaggio di Lourdes. Essi sono così strettamente connessi nella vita, nelle parole di Santa Bernadette, che non è possibile trattarne separatamente. E rappresentano un po' anche il nucleo del messaggio. La Vergine ha chiesto a Santa Bernadette di pregare e fare penitenza per i peccatori o per la perconversione dei peccatori. Per Santa Bernadette preghiera, penitenza, conversione dei peccatori sono un tutt'uno, poiché la preghiera è azione, essa impegna la volontà, è l'atto con cui si rivolge verso Dio, questo è il significato di questa conversione e il resto viene da sé. Ecco perché la preghiera per la conversione degli altri è intimamente collegata su quel desiderio di conversione personale. E anche qui, come per la povertà, insieme unita all'umiltà, all'obbedienza, sono i temi che via via non vanno mai disgiunti, fanno parte di un'unica realtà della vita di Santa Bernadette. Pensiamo al raccoglimento di Santa Bernadette. Entrava con tutta se stessa molto semplicemente nel grande segno della croce che faceva prima di ogni esercizio di pietà. Il suo raccoglimento sembrava trasparente, sapeva prolungarlo nel tempo. Non sappiamo se trovava una particolare felicità, facilità, sappiamo solo che provò qualche difficoltà nella meditazione. Santa Bernadette aveva un grande amore per la Santissima Eucaristia, per devozione alla Santa Croce. Ricordiamo come l'anno prima delle apparizioni, il giorno del Corpus Domini, vedeva le sue amiche tutte col velo bianco che potevano fare la Santa Comunione, lei era stata esclusa e l'anno dopo le apparizioni, nel 58, farà anche lei la Santa Prima Comunione. E il parroco scrive al vescovo, dice: e ci si aspettava qualcosa di particolare? No, no, tutto ordinario, ma un grande, grande raccoglimento. E dirà che per la Santa Comunione per lei è stata la cosa più bella, più gioiosa, come è entrata tanto attenta alle catechesi e ritiri spirituali che sono stati fatti in preparazione alla Santa Comunione e come quel giorno è stato un giorno tanto grande di grazia. E un'amica gli chiederà, una confidente, il giorno della prima comunione: ma dimmi, Bernardette, è più bello per te parlare con la Madonna o ricevere la Santa Comunione? Lei dirà: ci penso un attimo, poi dice: guardi, non trovo nessuna differenza, secondo me sono tutte e due cose che vanno unite, sono come due note di una stessa sinfonia, sono cose di cui non si possono disgiungere. Comunione e parlare, pregare con la Madonna. Ancora il messaggio di Lourdes orientava la preghiera a beneficio dei peccatori. Quando recitava il Santo Rosario, Bernadette marcava la voce sulle parole: prega per noi peccatori. È come se fosse una raccomandazione alla Santa Vergine. Diceva: sì, bisogna pregare per i peccatori. Non si farà mai abbastanza, diceva, per la conversione dei peccatori. Era una preoccupazione viva per lei. Sguardo, quando parlava dei peccatori, aveva una tristezza nel suo sguardo quando parlava dei peccatori. Ma voi avete una raccolta di peccatori? Le chiedeva. Ce ne ho sempre purtroppo, ne ho sempre purtroppo. E questa sollecitudine che animava Santa Bernadette non vagava all'astratto. La sua preghiera era personalizzata da ogni sorta di intenzioni che le venivano affidate. Molti di questi casi, come un pescatore che getta la lenza o mette le reti nelle acque più ricche, anche lei mirava i pesci grossi. Quando le portavano una medicina sgradevole, e questo accadeva spesso, faceva il segno croce e diceva: «Questo per un grosso peccatore». Una volta, raccontò una consorella, dice, le chiesi: «Ma dov'è insomma questo grosso peccatore?» «Oh, la Santa Vergine lo conosce bene». Aveva fatto un patto con Nostro Signore di offrirgli ogni giorno le sue sofferenze per la conversione di un peccatore, gli racconta il suo confessore. La preoccupavano tantissimo anche i peccati della carne. Sarà stato un ricordo dei tempi in cui serviva locando di zio Bernard, o forse un eco delle prediche dell'epoca, non sappiamo. Però era molto preoccupato della condotta dei militari, oppure quando apostrofa la bambola, cioè quelle persone troppo truccate come le donne del parco di Nevers. Per la conversione dei peccatori, raccomandata dalla Madonna, Santa Bernadetta offriva in particolare le sue comunioni, le sue preghiere, la Via Crucis, le medicine amare, le sedute in parlatorio che la stancavano e la assillavano tanto e facevano perdere il tempo, e diceva: «Per i peccatori, per i peccatori». Ogni volta che andrete in cappella, recitate per essi un atto di contrizione, consigliava le consorelle. Oppure offriamo le nostre sofferenze per i peccatori. Oppure non facciamo abbastanza sacrifici per loro, bisogna mortificarsi di più. Il serafico padre San Francesco dirà in punto di morte: «Fratelli, incominciamo a compiere qualcosa di bene, perché fino adesso abbiamo fatto ancora poco. Sto facendo poco per la salvezza delle anime». Anche il problema della causa delle anime purgatorio aveva una grande delicatezza. Quelle sono sicure della loro felicità, mentre i peccatori sono in pericolo, diceva, ma hanno bisogno anche loro di preghiere. L'umiltà la faceva dire più volte: «Chiedete la mia conversione al buon Dio e alla Santissima Vergine». Si sentiva indegna di tutto quello che faceva. Un grande amore alla Beata Vergine Maria, normalmente la chiamava la Santa Vergine, la mia buona madre. E diceva: «Se tu sapessi quanto è buona la Santa Vergine, o se gli uomini lo sapessero quanto è buona la Beata Vergine Maria». Era ancora santa, la piccola Giacinta, diceva: «Ah, se gli uomini comprendessero quanto è buono Gesù, e quanto non smetterebbero di offenderlo». Si sentiva il suo amore per la Santa Vergine, Santa Bernadette. L'esprimeva con parole semplici: «Figliole, amate la Beata Vergine Maria», diceva alle orfanelle. «Ama molto la Santa Vergine», pigliava le amiche. E l'esperienza di Lourdes eclisse in Santa Bernadette tutti gli allettamenti del mondo. Da qui le sue risposte quando le chiedevano se la tale o la tal'altra bellezza della terra potesse dare qualche idea alla Vergine Massabiel. Dice: «Dopo aver visto la Madonna, non si ama più la terra», diceva a una consorella. E qualcuno gli chiedeva: «Ma era bella?» Dice: «Così bella la Madonna che quando la si è vista una volta si affretta di morire per rivederla». E questo è uno dei motivi per il suo desiderio di vedere il cielo. Ella era certa che dopo una lunga notte la Vergine verrà a prenderla. La devozione della Santa Bernadette verso la Madonna parla con parole semplici e molto belle. Amate la Santa Vergine, pregate la Santa Vergine, fatela amare, ecco la vostra madre, faremo questo sacrificio per la Santa Vergine, io ho una grande fiducia in lei. E quando le chiedevano di pregare diceva: «Mi rivolgerò alla Beata Vergine Maria». E quando invitava le anime impazienti a perseverare diceva: «Santa Vergine, vuole essere pregata lunga, a lungo, non arrenderti, non scoraggiarti». La sua preghiera non era tanto, non era particolarmente sentimentale o sensibile, però certe volte si velava di emozione quando rivolgeva un'esortazione alla Vergine o quando cantava a lode: «Lei è la mia madre», come San Pietro Petralcino a volte non faceva neanche tempo: «Padre, diteci qualcosa sulla Madonna, la Madonna, la Madonna, la Madonna è la nostra madre». Dopo si metteva a piangere, Padre Pio. E la preghiera di Santa Bernadette si esprimeva soprattutto con la prima forma di preghiera che aveva imparato, era il Santo Rosario. Dice: «È stato faticoso insegnare il Rosario, ma poi non l'ha più abbandonato». E lo raccomandava anche agli altri: «Dite, pregate il Rosario, non lo direte mai invano». E ancora diceva: «Addormentatevi recitando il Rosario, fate come i bambini piccoli che si addormentano dicendo mamma, mamma, mamma». e il messaggio dell'apparizione comprendeva una promessa grave: non vi prometto di farvi felici in questo mondo, ma nell'altro. Bene, queste parole Santa Bernadette raramente le ha commentate, ma le ha vissute sempre con uno spirito di penitenza. L'espressione traduceva già per lei un passato di esperienza amare, la malattia, la miseria, la fame, il disprezzo, e i suoi desideri, compresi quelli di ordine spirituale, che erano sempre stati delusi. A 14 anni aspettava ancora di fare la prima comunione, e dopo le apparizioni questo tipo di prove si attenua, ma cede il posto ad altre: le molestie della polizia, delle autorità, questi interrogatori, le minacce di essere arrestata, le curiosità, l'adulazione, l'indiscrezione dei visitatori, il fastidio di essere presa per quello che non era. E questo, soprattutto in convento a Neves, la prova continua con grandi nuove dimensioni. Anzitutto il distacco da Lourdes, dove era radicata in profondità, fu un grosso sacrificio, il più grande sacrificio della mia vita, disse spesso alla consorella. Il poter rivedere la grotta era per lei un desiderio che la pervade, ma senza recriminazioni e rimpianti, tanto che quando qualcuno diceva: volete tornare a Lourdes, dice: è terminata la mia missione, cosa ci andrei a fare? La Lourdes non è il cielo, in cielo sarà tutto più bello. Un'altra prova per Bernadette erano combattere le cattive inclinazioni. Era una vera montanara, abituata a una vita di libertà, di movimento, di azione, e quindi provava difficoltà ad adattarsi alla vita chiusa, minuziosamente regolata del monastero, e le sue reazioni istintive tendevano a scuotere il giogo, e se ne stupiva lei stessa. Allora ne soffriva tanto più che si era votata al rispetto assoluto delle norme della legge. Inoltre, a quei tempi non si apprezzava troppo il comportamento naturale e spontaneo, e a Bernadette fu a volte computata più volte come colpa. Molto spesso mi sentivo chiamare ostinata. Ciò mi umiliava, però non riesco a correggermi, scrive in una lettera. Di nuovo la mia natura ardente si fa sentire, e ancora è difficile capire cosa bolle dentro la mia testa. Aggiungeva: non ci sarebbe alcun merito se non ci si dominasse. Continuava ancora a dire quanto bisogno dell'aiuto di Dio, e accettava con questo spirito la purificazione della sofferenza. Al culmine della sua crisma di asma diceva: bisogna che l'uomo vecchio muoia, e ancora purtroppo ben vivo. Per temperamento ha sempre trovato particolarmente attrazione per la vita attiva, e qui che Dio la mise alla prova, la fece passare per una via esattamente opposta alle sue inclinazioni e ai suoi gusti. La costrinse a una vita crocifiggente di inazione, di solitudine, di nascondimento. E Bernadette, Santa Bernadette non esitava a esprimere il suo rammarico: Dio mio, siate benedetto per tutto questo. Ognuno di noi ha la sua strada per venire a voi. Signore, non la mia, ma la tua volontà. E vediamo la carità di Santa Bernadette: non ha mai considerato le parole udite durante l'apparizione come un messaggio di salvezza da ritenere sufficiente per se stesso, ma come un filo conduttore vissuto da una tradizione cristiana che lei seppe assumere. La vostra grande regola, gli dicevano, sia quella che Gesù Cristo vi ha prescritto, cioè la carità. Basta che siate caritatevoli per adempiere perfettamente alla vostra regola. E per Bernadette la carità è il culmine di tutto, il punto essenziale. Non l'ho mai sentita dire una parola fuori posto, né mancare contro la carità, dicevano le consorelle. Non ho mai udito uscire dalle sue labbra una parola contro nessuno. Anche le mie labbra sono così. Mai una parola contro nessuno, mai una parola malvagia, malevole. E anche le sue battute di spirito, spesso vivaci e frizzanti, non erano mai pungenti. Bernadette sapeva restare al suo posto, riconoscere i propri difetti, chiedere perdono, un gesto istintivo, molesto per gli altri. Dice: sono stata testimone di qualche scatto del suo carattere, ma non mi sono mai allontanato dalla sua stanza senza aver visto la nostra cara malata porre riparo a eventuali sbadataggini con sincere scuse. Una volta, tra l'altro, l'avevo contrariato usando un po' di trascuratezza verso la sua biancheria. Lei mi riprese: adesso bisognerà rimediare. Accortasi che avevo provato a dispiacere, mi disse con le lacrime agli occhi: vi chiedo perdono per avervi parlato così, pregate per la mia conversione. E anche qui è una grandissima umiltà sapersi riconoscere dei suoi difetti, però volerli migliorare. invece gli si dava qualche sgarbo a lei, subito diceva: io ho già dimenticato. E lo stato abituale del suo spirito era di non pensare mai alle contrarietà di cui poteva essere stato oggetto. E quella sua accettazione, diceva una suora che l'aveva accudita per 3 mesi, dice: vedo che accettate di buon grado tutto quello che vi porto. Bisogna fare così, è il buon Dio che me la manda. E tutto lo faceva per Dio. Quanto bisogno dell'aiuto di Dio, diceva il suo confessore. Dice: quanto è buono Dio, amiamo il buon Dio. E durante il ritiro dice: cosa avete? Ho ricevuto tante grazie che ho paura di non avervi corrisposto. Bene, ringraziamo di tutto il buon Dio, ringraziamo di tutto l'Immacolata e cerchiamo sempre di corrispondere anche noi a tutte queste buone grazie che la Mamma Celeste vuole donarci e vuole sempre più corrispondere. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Cari amici, Ave Maria a tutti, Ave Maria con l'Immacolata, Ave Maria a tutti.